Capitolo VII. Vronsky e Anna viaggiavano già da 3 mesi insieme per l'Europa. Avevano visitato Venezia, Roma, Napoli ed erano appena arrivati in una piccola città italiana dove volevano stabilirsi per un certo tempo. Il capocameriere, un bell'uomo con una scriminatura che incominciava dal collo, nei capelli folti impomatati, in frac e grande sparato bianco di batista alla camicia, con una filza di ciondoli sulla pancetta arrotondata, rispondeva, le mani in tasca e gli occhi socchiusi e disdegnosi, qualcosa di arcigno a un signore che s'era fermato. Avendo sentito dall'altra parte dell'ingresso dei passi che salivano la scala, il capocameriere si voltò e, visto il conte russo che da loro occupava le stanze migliori, tolse rispettosamente le mani di tasca e, inchinandosi, riferì che l'inserviente era andato e che la faccenda dell'affitto del palazzo si era conclusa. L'amministratore era pronto a firmare il contratto. «Ah, sono molto contento», disse Vronsky. «E la signora è in casa o no?» «La signora è uscita a passeggiare, ma è rientrata orora», rispose il cameriere. Vronsky si tolse il cappello floscio dalle falde larghe e asciugò col fazzoletto la fronte sudata e i capelli lunghi fino a metà orecchie e pettinati all'indietro in modo da nascondere la calvizie. Guardato distrattamente il signore che stava ancora là e che lo contemplava, fece per passare. «Questo signore è un russo e ha chiesto di voi», disse il capocameriere. Con un senso di irritazione perché non riusciva a sfuggire in nessun posto ai conoscenti, misto al desiderio di trovare una qualche distrazione alla monotonia della propria vita, Vronsky guardò ancora una volta il signore che si era allontanato e fermato, e nello stesso istante a tutte e due si illuminarono gli occhi. «Golenischev! Vronsky!» Golenischev era stato infatti compagno di Vronsky al corpo dei paggi. Golenischev allora apparteneva al Partito Liberale. Era uscito dal corpo con un grado civile, ma non era mai stato impiegato in alcun posto. Finito il corso, i due compagni si erano completamente perduti di vista e in seguito s'erano incontrati una volta soltanto. In quell'incontro Vronsky aveva capito che Golenischev aveva scelto un'attività del tutto libera e intellettuale e che perciò voleva spregiare l'attività e la condizione sociale di Vronsky. Per questo Vronsky, in quell'incontro con Golenischev, gli aveva opposto quella fredda e orgogliosa resistenza che egli sapeva opporre alla gente e il cui senso era questo. «Vi può piacere o non piacere il mio modo di vivere, ma questo per me è assolutamente indifferente. Mi dovete stimare se volete conoscermi». Golenischev era stato sprezzantemente indifferente al tono di Vronsky. Quell'incontro sembrava avesse dovuto separarli ancor più. Adesso invece si erano illuminati e avevano dato un grido di gioia nel riconoscersi. Vronsky non si aspettava in nessun modo di rallegrarsi tanto per Golenischev, ma probabilmente non sapeva neanche lui quanto si annoiasse. Dimenticò l'impressione spiacevole dell'ultimo incontro e con un viso aperto, gioioso, tese la mano al compagno di un tempo. Un'eguale espressione di gioia tramutò la prima espressione di titubanza del viso di Golenischev. «Come sono contento di incontrarti!» disse Vronsky mostrando in un sorriso cordiale i suoi forti denti bianchi. «E io sento dire Vronsky, ma quale non sapevo. Molto, molto contento. Entriamo allora. Ebbene, cosa fai?» «Vivo qua già da 2 anni. Lavoro.» «Ah!» disse Vronsky con interesse. «Entriamo allora.» E per la solita abitudine dei russi, invece di dire proprio in russo quello che voleva nascondere alla servitù, cominciò a parlare in francese. «Conosci la Karenina? Viaggiamo insieme. Vado da lei», disse in francese guardando attento il viso di Golenischev. «Ah, non sapevo», rispose con interesse Golenischev, sebbene lo sapesse. «Sei arrivato da parecchio tempo qua?» soggiunse. «Io da 3 giorni», rispose Vronsky esaminando ancora una volta con intenzione il viso del compagno. «Già, è un uomo per bene e considera la cosa così come va considerata», si disse Vronsky dopo aver capito l'espressione del viso di Golenischev e la ragione del suo mutamento di discorso. «Gli si può far conoscere Anna. Egli considera la cosa così come va considerata». Vronsky, in quei 3 mesi che aveva passato con Anna all'estero, nel fare amicizia con gente nuova si era sempre posta la domanda come ogni nuova persona avrebbe considerato i suoi rapporti con Anna. E nella maggioranza dei casi aveva incontrato nella gente una certa comprensione, così come si deve. Ma se avessero chiesto a lui e a quelle persone che intendevano la cosa così come si deve, in che cosa consistesse questo loro intendere, e lui e queste persone si sarebbero trovate in difficoltà. In fondo, quelli che secondo Vronsky capivano la cosa come si deve, non la intendevano affatto, ma ma si comportavano in genere come si comportano le persone ben educate riguardo a tutte le questioni complesse e insolubili che d'ogni parte circondano la vita. Si comportavano secondo le convenienze, evitando allusioni e domande spiacevoli. Facevano finta di capire il senso della situazione, di riconoscerla, perfino di approvarla, ma di considerare fuori posto e superfluo spiegare tutto ciò. Vronsky indovinò subito che Golenischev era uno di questi e perciò fu doppiamente contento di vederlo. Difatti Golenischev si comportò con la Karenina, quando fu introdotto da lei, così come Vronsky poteva desiderare. Evitava, naturalmente, senza il più piccolo sforzo, tutti i discorsi che potevano portare disagio. Egli prima non conosceva Anna e fu stupito della sua bellezza e ancor più della semplicità con cui accettava la sua situazione. Ella arrossì quando Vronsky introdusse Golenischev, e questo rossore infantile che si diffuse sul viso di lei aperto e bello gli piacque in modo straordinario. E gli piacque in modo particolare, perché subito, come apposta, per non far sorgere equivoci davanti a una persona estranea, ella chiamò Vronsky semplicemente Alexei e disse che andavano a stare in una casa allora presa in affitto, che la gente del luogo chiamava palazzo. Questo atteggiamento leale e semplice dinanzi alla propria situazione piacque a Golenischev. Osservando la maniera cordialmente allegra e decisa di Anna, conoscendo Alexei Alexandrovich e Vronsky, a Golenischev sembrava di comprenderla in pieno. Gli sembrava di capire quello che lei non riusciva a capire in nessun modo, il fatto che lei, dopo aver fatto l'infelicità del marito, dopo aver abbandonato lui e il figlio e dopo aver perduto la propria reputazione, potesse tuttavia sentirsi decisamente gaia e felice. «C'è nella guida», disse Golenischev a proposito di quel palazzo che Vronsky aveva preso in affitto. «Là c'è un bellissimo tintoretto, dell'ultimo periodo». «Sapete cosa? Il tempo è bellissimo, andiamo là, diamoci un'occhiata ancora una volta», disse Vronsky ad Anna. «Sono molto contenta, vado subito a mettermi il cappello. Cosa dite, fa caldo?» disse fermandosi sulla porta e guardando interrogativamente Vronsky, e di nuovo un vivace rossore le coprì il viso. Vronsky capì dal suo sguardo che ella non sapeva in quali rapporti egli volesse essere con Golenischev e che temeva di non essersi comportata come avrebbe voluto lui. Egli la guardò con uno sguardo tenero, prolungato. «No, non molto», disse. E a lei parve d'aver capito tutto, principalmente che egli era contento di lei, e sorridendo uscì con passo veloce dalla porta. Gli amici si guardarono l'un l'altro e sul viso di tutte e due passò un'ombra di disagio, come se Golenischev, che evidentemente l'aveva ammirata, volesse dire qualcosa di lei e non trovasse le parole, mentre Vronsky desiderava e temeva la stessa cosa. «Allora ecco come va», cominciò Vronsky per cominciare un discorso. «Allora ti sei stabilito qua e ti occupi sempre della stessa cosa?» Continuò ricordando che gli avevano detto che Golenischev scriveva qualcosa. «Già, scrivo la seconda parte dei due principi», disse Golenischev, accendendosi di soddisfazione a questa domanda. «Cioè, per essere precisi, non scrivo ancora, ma vado preparando e raccogliendo il materiale. Sarà molto più ampia e comprenderà quasi tutte le questioni. Da noi in Russia non si vuole capire che siamo gli eredi di Bisanzio». E qui cominciò una lunga, calorosa spiegazione. Vronsky in principio si sentì a disagio perché non conosceva neppure il primo capitolo dei due principi, di cui l'autore gli parlava come di cosa nota. Ma poi, quando Golenischev cominciò a esporre le sue idee e Vronsky poté seguirlo, allora, anche senza conoscere i due principi, l'ascoltò con interesse, perché Golenischev parlava bene. Ma l'agitata irritazione con la quale Golenischev parlava dell'argomento che lo interessava colpì e amareggiò Vronsky. Quanto più si ingolfava nel discorso, tanto più gli si accendevano gli occhi, tanto più concitatamente ribatteva i suoi presunti avversari e tanto più agitata e offesa diveniva l'espressione del suo viso. Ricordando Golenischev come un ragazzo magro, vivace, cordiale e nobile, sempre il primo della classe al corpo dei paggi, Vronsky non riusciva a capire in nessun modo le ragioni di quell'irritazione e non la provava. In particolare non gli piaceva che Golenischev, uomo della buona società, si mettesse allo stesso livello di quegli scribacchini che lo irritavano e si arrabbiasse con loro. Ne valeva la pena? Questo non piaceva a Vronsky. Malgrado ciò, egli sentiva che Golenischev non era felice e ne aveva pena. Un'infelicità, quasi un'alienazione mentale, si scopriva in quel viso mobile, abbastanza bello, mentre egli, senza notare neppure l'apparizione di Anna, continuava a esprimere in fretta e con calore le proprie idee. Quando Anna apparve in cappello e pellegrina e, giocherellando con l'ombrello con un movimento rapido della mano, si fermò vicino a lui, Vronsky, con un senso di sollievo, si distolse dagli occhi dolenti di Golenischev fissi su di lui e guardò con rinnovato amore la sua deliziosa amica, piena di vita e di gioia. Golenischev tornò in sé con difficoltà e in un primo momento fu triste e cupo, ma Anna, disposta affabilmente verso tutti, così era in quel periodo, lo rianimò presto col suo modo di fare semplice e gaio. Dopo aver tentato vari argomenti di conversazione, l'indusse a parlare di pittura, di cui egli parlava molto bene, e prese ad ascoltarlo con attenzione. Giunsero a piedi fino alla casa presa in affitto e la visitarono. «Sono molto contenta di una cosa», diceva Anna a Golenischev sulla via del ritorno. «Alexei avrà un buon atelier. Prendi assolutamente tu quella stanza», diceva Vronsky in russo e dandogli del tu, poiché aveva già capito che nella loro solitudine Golenischev sarebbe divenuto una persona intima e che dinanzi a lui non bisognava fingere. «Dipinge, forse?» disse Golenischev volgendosi in fretta a Vronsky. «Sì, molto tempo fa me ne sono interessato ed ora ho ripreso un poco», disse Vronsky arrossendo. «Ha un gran talento», disse Anna con un sorriso gioioso. «Io, si intende, non posso giudicare, ma alcuni competenti hanno detto la stessa cosa».